live, sto scaldandomi, eccomi live, salve a tutti, come va? Oggi sono particolarmente felice perché in ufficio con me c'è anche Emanuele, ciao Ema! È qua, non riesco a farvelo vedere perché non riesco a voltare il computer, sono i 56, vieni Ema, vieni a salutare, ovviamente mettiti la mascherina perché altrimenti dopo ci fanno... si arrabbiano. Ema è qua in ufficio con me, per una volta non è a Riccione, ciao Ema. Allora, mentre attendiamo il collegamento da New York con Francesco Ambrogetti, sono le 6 del mattino a New York, quindi si sarà appena alzato, vediamo se ha pigliato il caffè, non l'ha preso. A dire la verità, anch'io quasi quasi avrei voglia di un bel caffè, ma non posso chiedere tutto questo a Emanuele, anche se sarebbe bello se mi portasse un bel caffè. Ma detto questo, andiamo avanti. Andiamo a collegarci con Giulia. Giulia, ci sei? La nostra grandissima regista. Buongiorno Giulia, fatti vedere da vicino che il tuo volto è molto videoigenico. Purtroppo è frizzato.
Come frizzato?
È frizzato un pochettino. Adesso no, si vede. Allora Giulia, cosa ci devi raccontare? Dunque, intanto vi presento ufficialmente Giulia, la quale, oltre a fare tutto quello che fa dentro il nostro ufficio, bla bla bla, c'è una sua stanzetta che condivide con un'altra giovane donna e non si sa bene cosa succede là dentro, tipo fumo, canne, di questo, quando entri c'è un odore strano e non dico niente. Sì, è vero, lo dico io, ma io sono molto liberale, nel senso che ognuno può fare quello che vuole. Detto questo, la Giulia è anche la speaker coach, cioè la persona che si occupa di fare il programma, di chiamare gli speaker, di mettersi in contatto con loro. Per cui questi 4-5 minuti che passiamo insieme, prima di andarci a incontrare con Francesco Ambrogetti, le chiederei dal suo lato di speaker coach, da internet mi dicono che sei molto bassa, dovresti spostare un po' la telecamera. Ecco, già vieni su, brava, ecco, così, fantastico, ecco, molto meglio. E mi chiedevo se avevi delle novità, ad esempio so che ci sono queste nuove sessioni che si chiamano mentoring session, che sembrano le mentine, ma cosa faranno queste mentoring session?
Allora, praticamente per tutti i partecipanti, gli speaker, gli ambassador, per chiunque, c'è una novità, è la novità del 2021, che è la possibilità di diventare mentor, cioè di condividere...
Sì. Quindi noi diciamo a tutti gli iscritti al Festival dei Fandesi, diciamo, signori, candidatevi come mentor. C'è già il sito internet lì, no?
Sì.
Diventa mentor... insegna quello che sai ai colleghi e alle colleghe del festival. Quindi non sono i relatori questi qui, sono chiunque.
Esatto.
I 1000 partecipanti.
Sì, si hanno 15 minuti a disposizione, e più, sì, 15 minuti a disposizione, e si possono praticamente condividere le proprie esperienze sia di fundraising che anche, non so, fotografia, grafica, qualsiasi esperienza uno abbia, con un proprio collega o una propria collega. Quindi è un nuovo modo di fare networking e di entrare in contatto con tutti i partecipanti.
Quindi praticamente a me che piace andare in bicicletta, cosa devo mettermi come mentor del mountain bike, dei giri in bicicletta? Sai che adesso il 29 di maggio probabilmente parto per il Tuscany Trail, starò 4-5 giorni in bicicletta senza appoggio da nessuna parte, chi lo sa se ce la farò, è la mia speranza, usare il ponte del 2 giugno pronto per... Ma poi che altri tipi di expertise ci potrebbero essere?
Al mentoring section in generale? Qualsiasi, fundraising, non fundraising, fotografia, grafica, non so, piace cucinare.
Quindi Emanuele diventerà un mentoring session della grafica?
Esatto, l'Elisa del calcetto, la Carlotta come catturare gli sconti. Come trovare
è una parola grossa, voglio dire. La Carlotta, per che cosa?
Come trovare gli ultimi sconti, come trovare gli sconti, afferrare gli sconti.
Quindi allora, mentor non è soltanto fundraising, è qualunque cosa di cui tu sei esperto, ad esempio conosci la biografia dei Beatles alla perfezione, vuoi condividere la tua bravura in questo. Mi ricordo bene che Salvatore Pettinato, uno dei commercialisti più bravi che ho mai conosciuto, pubblicò un libro sulla storia dei Beatles con la Rizzoli, che ebbe un successo clamoroso. Non c'entrava niente, ma la sua grande expertise era la conoscenza della storia dei Beatles. È così?
Esatto, sì. Fundraising e non solo.
Queste sessioni quando ci saranno?
Allora, ci saranno mercoledì 7 luglio dalle 4:30 alle 17, 4, dalle 4:30 alle 5:15 sulla piattaforma Open, che permette, quindi sono rivolte a tutto il pubblico online, mm-hmm. mentre a chi sarà in presenza, ovviamente c'è il networking in presenza, mm-hmm. insomma, a Riccione, e sulla piattaforma Open, che permette praticamente di fare delle video call uno a uno con tutti i partecipanti. Mm-hmm.
Ok, quindi noi insomma abbiamo una idea di incontrare chiunque, però online, diciamo, online, il mentor sì. è dedicato alle persone online, quindi non a tutti quanti i 500 partecipanti, che loro invece potranno fare networking di persona esatto. presso Riccione.
Oppure possono scaricare l'app di Open, perché adesso Open ha integrato anche con l'app da mobile, e possono farlo da telefono con le persone perfetto. Collegate a casa.
Benissimo. Oh, poi, visto che sei la speaker coach, ti sarei occupata anche delle plenarie, o no?
Sì, ah, in sì. particolare se...
Bene.
Ci siamo quasi insieme.
No.
In cioè, particolare quando... se n'è aggiunta una dell'ultimo minuto.
Se n'è aggiunta una dell'ultimo minuto? Sì. Che ma per quale motivo? Perché il nostro Jordan Evans, il nostro mitico vice direttore della NASA, doveva venire in Italia, ma con la vicenda Covid e non Covid, purtroppo è saltata la sua sessione, che però la rifacciamo?
Sì, assolutamente, già in programma per maggio 2022.
Maggio 2022, a che edizione del festival?
Quindicesima
edizione. Grazie Giulia, sei bravissima veramente. E quindi che sessione c'è plenaria?
Si è aggiunta giovedì 8 luglio dalle 2 alle 3 la sessione da plenaria che si chiama Fundraising Idea Challenge, mm-hmm. dove ci saranno 8 grandi fundraiser che condividono 8 idee semplici ma geniali, che non sono propriamente idee loro, ma sono idee che hanno visto da un collega o una collega italiana o internazionale, e che quando l'hanno vista hanno pensato, cavolo, ci avrei voluto pensare io, l'avrei voluto fare io.
Ok. Quindi allora, sì. Patrice Simonet, sì. il nostro francese più simpatico d'Italia, esatto. ci condurrà nelle 7 idee di 7 fundraiser, di cui non abbiamo ancora i nomi, cioè li sappiamo ma non li diciamo, è così? Esatto. Perché è ancora segreto, non lo so, li sai?
No, non lo so,
dimmi te. Sei te la speaker coach, e beh, quindi diciamo. Patrice Simonet ci guiderà in una sessione di un'oretta, un'ora, un quarto, sì, esatto, così. Un'ora. Ogni persona avrà 6-7 minuti da presentare, poi un po' di discussione alla fine, quindi non sono idee loro, sono idee che si potrebbero copiare e si esatto. dovrebbero copiare, questa è un po' l'idea. Ah, bello, sì. quindi uno è anche più libero di parlare dell'idea di un altro.
Sì, assolutamente. O che magari poi hanno messo in pratica nel loro lavoro, ma che non hanno, che hanno preso, insomma, hanno preso spunto da altri.
Preso spunto da altri. Nel fundraising si copia. Mi ricordo bene la frase della Giancarla Pancione, copy with pride. E quindi, giustamente, Giancarla ripete che bisogna fare del copy, che poi copy vuol dire copiare, ma vuol dire anche copy, nel senso di scrivere with pride, cioè con orgoglio. Ok, quindi 7-8 idee, non mi ricordo. Sono 8
idee. Sì.
Ah, è diventata 8.
Vuoi sapere gli speaker?
Ma perché no? Sì.
Ok, allora. Qualcuno. Ci sarà Patrice Simonet che guida la plenaria.
Sì, sì.
Poi ci sono la Tiziana Cagliotti del FAI, Daniele Fusi,
sì.
La Raffaella Lebano.
Sì.
Simone Garroni di Azione contro la Fame.
Ma ne abbiamo tantissimi, sono tutti grandi amici, che bello. Poi.
L'Alessandra degli Poggi di AIRC.
Quindi anche dal punto di vista maschi femmine siamo ben organizzati.
Equità.
Oh, brava Giulia!
E fai fare.
Non avremmo mai più problemi da questo punto. Ieri c'è stata un'inaugurazione qua a Forlì, mi volevano mettere dentro la foto, c'erano 7 uomini che tagliavano il nastro, e dicono no, io non vengo, non voglio storie. Lo so, è un vero problema. problema, un problema serio. Ci scherziamo sopra, nel senso che ci ridiamo un attimo, ma non c'è proprio niente da ridere. Questo è un problema serio. Detto questo, altre sessioni, ma sono già le 12.06, bisogna che iniziamo a parlare con Francesco. Magari ci vediamo anche domani. Domani chi è che c'è, chi mi accompagna?
Domani ci sarà l'Alessandra, se non sbaglio.
L'Alessandra che ci parla un po' di?
E delle novità che abbiamo pensato per i nostri partner.
Ah,
e,
okay.
E di quello.
Va bene. Va bene? Giulia, ci devi dire qualcos'altro?
No, io volevo lanciare, se posso, la masterclass di Francesco che ci ascolta, perché è arrivato.
Bello, è arrivato Francesco, sei collegato.
È arrivato. Però
alle 6.05 lo lanciamo con Francesco Boggetti, abbiamo tante cose da parlare. Francesco, io ieri abbiamo parlato col consulente del cuore, Natasha Stolfi, che non è del cuore nel senso che si occupa di amori, ma nel senso che ha un cuore particolare. E la volta precedente abbiamo parlato insieme a altri ospiti, col mentalista che è il più famoso mentalista d'Italia, e oggi parliamo con Francesco Ambrogetti, che se io lo dovessi definire, direi è l'innovatore. Non c'è niente da dire, tutte le volte ha delle idee nuove. Per me è stato l'incontro con Francesco Boggetti al Festival del Fundraising più di 10 anni fa assolutamente una esperienza che mi ha dato tantissimo. Se dovessi dire in termini di profitto, tipo la Apple quando alla fine dell'anno fa un sacco di profitto, beh, io magari ci ho messo un po' di patrimonio, ma lui ci ha fatto guadagnare un sacco di interessi, nel senso che le idee sono sempre nuove, c'è sempre da crescere con Francesco, per cui sono particolarmente contento di andarlo a incontrare. Abbiamo tanti argomenti da discutere con lui e direi di mandare la sigla.
Va bene,
ok, grazie, ciao. Signori e signori, eccoci qua, finalmente stiamo tornando su Casa Fundraising, ma quest'oggi con grande gioia andiamo a incontrare il nostro esperto da New York. Quindi gli abbiamo chiesto di fare un'alzataccia, ma io penso che lui sia un personaggio che si alza presto la mattina, non mi dà l'idea di essere un orso che dorme fino alle 11, secondo me è un cerbiatto, un daino, una civetta che si alza la mattina presto e inizia subito a lavorare, anche perché a New York si inizia molto presto a lavorare. Ecco con noi Francesco Ambrogetti da New York.
Ciao Valerio.
Hai preso il caffè, Francesco?
Sì.
Fammi un sorrisino, dai.
Sì.
Buongiorno Francesco, buongiorno. Come va?
Bene, ti vedo particolarmente attivo.
No, sono particolarmente contento di averti, questo non c'è dubbio. Continuo a ripetere che una volta sei venuto da me al Festival del Fundraising, eravamo ancora a Castrocalfa, sono Francesco Ambrogetti, devo dire questa cosa è ben fatta, tutto sommato, hai fatto una cosa abbastanza interessante. E da lì in poi è iniziata una lunga collaborazione, ci ha condotto in tante plenarie Francesco Ambrogetti, quindi per noi è un punto di riferimento dell'innovazione, a parte le battute, è davvero così. Oggi vivi a New York, è così?
Sì, ormai da...
Prima di tutto, due battute sulla vita di New York, la situazione...
Ma New York, city that never sleeps, quindi si è ripresa alla grande, ormai, sai, ormai fanno il vaccino, vai in metro, appena passi il tornello ti fanno il vaccino. Quindi, oppure se ti danno il biglietto gratis per andare a vedere i Mets, una partita dei Mets, quindi è diventato la vita.
Hanno riaperto i teatri, Broadway.
Broadway riapre a settembre, ma tutti i ristoranti, bar hanno riaperto, quindi musei, quindi insomma la vita ormai è abbastanza... A parte, insomma, c'è un nucleo di...
Adesso tu ci devi spiegare in meno di 10 minuti, se ce la fai, qual è il tuo lavoro?
Il mio lavoro è un
Intanto
lavoro...
sei all'UNICEF.
Certo.
Sei all'UNICEF a New York. Hai sempre più o meno lavorato, la tua carriera è all'interno delle grandi organizzazioni delle Nazioni Unite, perché magari non sempre dentro UNICEF, ma in altre agenzie delle Nazioni Unite.
No, mi sono occupato di AIDS, mi sono occupato di salute riproduttiva delle donne in varie parti del mondo. Però ho avuto anche le mie esperienze con anche piccole organizzazioni che sono sempre molto... molto interessanti. Sì, quindi il mio lavoro si chiama supporter engagement, che è un modo più moderno di parlare della quello che nel mondo commerciale il customer care o la customer experience, come si chiama oggi. Quindi è l'intero esperienza che effettivamente il cliente, il supporter, quindi che è un volontario, un donatore o anche uno che si segue sui social, fa con l'organizzazione. E siccome oggi l'esperienza è quella che determina poi quanto uno spende, se uno dona o no, questo diventa un punto.
Tu praticamente sei il consulente, nel senso che non sei un esterno, si intende, non volevo dire quello, però consulente nel senso di a servizio, cioè insegni in un qualche modo, sei un hub di servizio nei confronti dell'intero UNICEF mondiale per far sì che loro trattino meglio i propri donatori. Questa è un po' l'idea, o mi sbaglio?
Sì, che però è tutta anche una trasformazione del modo di operare, che va dal modo in cui tu fai l'accounting dei soldi al modo in cui raccogli i dati, quindi fino al modo in poi cui tu misuri se i tuoi sostenitori sono contenti o meno. Insomma, qualsiasi grande impresa oggi, poi sarebbe interessante una volta invitarne qualcuno, se hanno il Chief Customer Experience, perché sapere se i tuoi clienti quanto e se sono contenti, soddisfatti, vale quanto il livello di spesa. Noi nel fundraising non abbiamo il Chief Donor Experience.
Cioè, in pratica tu dici, oltre a chiedere soldi, bisognerebbe anche capire...
Prima di chiedere soldi, forse sarebbe bene capire se chi è quella persona che ci ha dato i soldi o vuole darci i soldi, no? Capire quali sono i suoi interessi, se è contento, non è contento, e quindi sviluppare poi un percorso adeguato. Da noi invece mi ha dato i soldi, quindi da lì inferisco che tu sei uno che puoi dare di più, quindi ti faccio l'upgrade, ti faccio la conversione. Sono tutte inferenze che facciamo sul fatto... La donazione è un atto finale. Non ti dice niente sul perché l'hai fatta, su se sei quanto sei vicino all'organizzazione, eccetera. Quindi questo è un po' quello di cui mi occupo. Un grande elemento di tutto ciò è chiaramente la trasformazione digitale, perché la digitalizzazione ti dà tante possibilità di capire questo, no? E di farlo in maniera... Prima dovevi fare il questionario, andarlo a raccogliere, eccetera. Ti ricordi come oggi invece la digitalizzazione è un
quindi
po'...
tu dici che molto di questo lavoro qui è possibile farlo a costi bassi proprio perché c'è una certa digitalizzazione della vicenda.
Certo, non appena tu entri in contatto con qualcuno puoi sapere tantissime cose di lui e puoi interagire in maniera immediata attraverso tutti, insomma, gli strumenti digitali che abbiamo.
Ma dacci un esempio di come hai cambiato una prospettiva culturale dell'UNICEF o come vorresti che cambiasse, cioè ad esempio ti è successo che prima non succedeva questo, adesso succede questo, prima succedeva quello e non succede più.
È una grandissima trasformazione, perché appunto noi siamo un mondo che è basato su alcuni irrinunciabili modelli, tra cui la RFM, no? Per cui segmentiamo basato sulla recency, frequency e monetary value.
Basiamo sulla recenza, la frequenza e l'ammontare dei soldi.
E quindi quello per te ti dice, quello è un donatore occasionale, un donatore regolare, no? Eccetera, eccetera. Cambiare invece, dire no, vabbè, questo è importante, ma prima di tutto è importante capire chi è questo donatore. Cioè, non siamo tutti uguali. E il fatto che doniamo due volte o tre volte non ti rende diverso da un altro. Quindi il primo, cambiare questo vuol dire che il primo passo appunto di qualsiasi processo è chiedere all'altra persona: ciao Valerio, dimmi un po' più di te, fammi capire perché sei qui e sei contento dell'esperienza che hai fatto finora. questo primo passo è un passo rivoluzionario, perché cambia tutta la catena del fundraising, perché prima di fare la upgrade, conversion, eccetera, tu invece spendi tempo e risorse per capire chi hai davanti. E su questo poi disegni i percorsi differenziati. Quindi
una volta che l'hai portata a casa con un'operazione di lead generation, magari in un qualche modo si è iscritto a una newsletter, si è iscritto da qualche parte, insomma hai ottenuto la sua attenzione, il primo passaggio, prima ancora di chiedergli soldi, è dire ciao, come stai? Ciao, come ti va?
Cioè, come stai e come è stata l'esperienza finora? Come è andata sul sito web o per telefono, sulla strada? Dici un po', come è stata questa esperienza? Se tu vai oggi, passi in qualsiasi aeroporto o in qualsiasi negozio, vedi che c'è quella macchinetta con le faccine, no?
Le faccine,
quella sembra così facile, ma quella è questa si chiama Happy or Not. Questa impresa ha più dati sull'esperienza dei consumatori del mondo, ha trilioni di dati, che sono semplici, perché ovviamente tu hai la faccetta rossa o verde o arancione, però ti dà l'immediatezza di quella situazione.
Di quelle, questo, io negli autogrill, nei bagni degli autogrill, l'ho visto negli ospedali.
Che cosa permette di sapere? L'immediatezza, quindi c'è qualcosa che non va. Se tu hai una concentrazione di faccette rosse, ti puoi, che cos'è? Può essere che c'è qualcuno che è un impiegato che è troppo rude, scortese, oppure c'è poco personale alla cassa, quindi la gente, oppure c'è il disegno del negozio sbagliato. Quindi ti dà l'immediatezza e ti permette di migliorare il servizio che rendi, e quindi questo ti permette poi di avere clienti che ritornano.
Quindi l'azienda si chiama Happy or Not?
No, sì.
E tu dici che
è un'azienda finlandese che appunto si basa su questo uso dei dati immediati che registrano come ti senti, come è andata l'esperienza. Però oggi guarda che qualsiasi cosa che facciamo commercialmente ti arrivano regolarmente, dai, la prima cosa che ti arriva è un'email o un sms, un messaggio, dice come è andata da 1 a 10 la cosa? Siamo sommersi commercialmente.
Ah no, quello sicuramente. Tu acquisti un bene, Apple, quell'altro, immediatamente mi dai 2 minuti per sapere com'è andato l'acquisto, com'è andato quello.
Succede questo nel non profit? No, a me non succede mai. Esatto, perché pensiamo che per noi non sono importanti. Invece il sapere se il cliente, il donatore è soddisfatto o no, è fondamentale, perché ti dà il polso e ti dà la possibilità di migliorare.
Vedi, te l'ho detto che sei sempre un passo avanti, mentre inauguriamo i nastri e tu stai già pensando al prossimo progetto, quindi però noi siamo ancora lì a tagliare, a far partire il festival il 7, l'8 e il 9 di luglio, e tu stai già pensando fra 2 anni cosa faremo, bisognerà fare questo, quest'altro.
Però Valerio, in verità il mondo che avanza, voglio prendere il bene, purtroppo siamo sempre un pochino indietro rispetto al mondo commerciale, e quindi è una bella rivoluzione che si fa, però poi insomma quando avremo tempo ti mostrerò i dati, mostrano che poi donatori che sono più soddisfatti, tu inizi a misurare donatori che sono più soddisfatti e più vicini all'organizzazione, di fatto hanno una retention maggiore, una loyalty maggiore, donano di più, e quindi c'è un riscontro, non è solamente teoretico, ha un legame con i soldi.
Assolutamente. Allora Francesco, oltre a questo, te sei un esperto scrittore, e, nel senso che condividi le tue scoperte, le tue esperienze, tutto quello che in un qualche modo vivi fra New York e l'Italia. Hai pubblicato un libro che si chiamava Emotion Raising, che poi dopo è stato tradotto anche in inglese e pubblicato dall'editore Civil Press, anche in lingua inglese, ma no, Emotion Raising, il titolo mi sembrava chiaro, cioè in un qualche modo si diceva se volete raccogliere di più state attenti, perché l'emozione poi conduce. Oggi ne hai fatto un secondo che è stato pubblicato in Inghilterra, in americano. Ah, ma abbiamo la copertina, dovrebbe arrivare Giulia, non so se ce l'hai la copertina, eccola qua. Hooked on a Feeling di Francesca Ambrogetti è stato appena pubblicato, Hooked on a Feeling è come, Hooked è come il gancio finale delle serie Netflix, che alla fine di ogni puntata c'è un gancetto, succede qualcosa in maniera che tu poi vai a vedere anche la puntata a seguire, quindi è un gancetto che ti prende, vedete come aggancia il cuore, bellissima questa copertina, e in cui praticamente, adesso esagero, smentisci o comunque dici non basta più emotion raising, bisogna fare un altro lavoro.
Beh, non esattamente, è un po', come dici tu, Netflix è un po' una sequel di Emotion Racing, che tra l'altro, Valerio, ricordiamo che abbiamo fatto due edizioni in italiano.
Sì,
Una edizione nuova, aggiornata, che quindi...
Per gli editori maggiori, ed è dato, il libro è andato molto molto bene, perché molta gente l'ha comprato, anche fuori dal settore, mi hanno detto.
Dunque, allora, il tema è questo, che appunto le emozioni ci fanno decidere quello che facciamo ogni giorno. E questo non lo dico io, lo dice l'economia e la neuroscienza. E questo ci siamo arrivati finalmente, che non è una cosa da cui nascondersi, ma decidiamo in base a questo. Okay, bene. E questo, sai, come lo insegniamo al master, ne abbiamo parlato, c'è un libro, giustamente. Però le emozioni sono anche, come dire, volubili, volatili, no? Cioè, noi siamo spinti perché ci arrabbiamo, no? Ci intristiamo, ci sorprendiamo pensa adesso alla situazione con il Covid, eccetera, dobbiamo fare qualcosa le emozioni ci spingono, e quindi se ci troviamo di fronte alla possibilità di aiutare qualcuno, doniamo, mandiamo il nostro SMS, premiamo il tasto donate sul nostro sito e ci sentiamo meglio. Poi però, Valerio, ce ne scordiamo. Cioè, chi si ricorda? Cioè, tanto è vero che partecipi in telefonate di verso donatori che non donano più o non hanno smesso di donare, una delle ragioni principali che dicono: ma io manco mi ricordo di aver donato mai all'UNICEF o all'AIRC. Cioè si scordano.
Quindi tu dici, noi con le emozioni magari le abbiamo anche portate a casa, con le emozioni ce l'abbiamo fatta, però noi siamo come una serie di Netflix che però alla fine non ha l'evento o non ha il momento in cui si scopre che il colpevole in realtà era innocente, l'innocente era colpevole, quindi il momento Hooked, e per cui perdiamo poi tutto il lavoro.
Devi ritornare e dargli un'altra dose di metadone, li devi risollecitare, la gente neanche si ricorda di aver donato, quindi le emozioni sono fondamentali per muovere, ma non sono sufficienti a far sì che qualcuno rimanga con te. Se tu sei appunto, ahimè, un tifoso del Milan, non è che ogni volta il Milan ti deve risollecitare, ti dice guarda che sei tifoso, guarda che devi comprare.
Tu invece potete mettere su per favore il commento di Stefano Malfatti, che è molto interessante.
Vabbè,
te non sei tifoso del Milan, sei tifoso dell'Inter, vero?
Chi? Io? Ma perché? No, lasciamo perdere. Sono ahimè romanista, che è una,
infatti,
che è appunto una fede triste, diciamo.
Io sicuramente sarà una
che... Quindi, tornando a noi, quindi in verità le emozioni sono fondamentali per muovere e far sì che facciamo quest'atto di donare, però non sono sufficienti. Quindi, appunto, il fan di una squadra di calcio o della Nike, oppure un fan della K-pop band, di queste bande pop coreane, non è che gli devono dire ogni volta dai, sostienici, compra il biglietto, compra il merch, no, lo sai di per te, tu entri e sei appunto milanista, sei ambientalista, cioè non è parte di quello che sei. Questo fatto diventa possibile con la memoria, con quello che noi memorizziamo. Quindi cosa ci ricordiamo? Veramente poche cose. Questa è una delle lezioni appunto delle neuroscienze di Kahneman, il premio Nobel, che dice appunto noi ci ricordiamo di una vita pochissime cose, ci ricordiamo l'inizio dell'esperienza, la prima volta, il picco, che è la parte più positiva o la parte più negativa, e la fine. Quindi tu puoi andare in un ristorante due volte al giorno per 20 anni, ti ricorderai solo la prima volta, la volta che hai mangiato meglio, che sei stato meglio, o la volta che sei stato trattato peggio, e poi la volta in cui hai deciso di non andare più per un motivo. Questa è l'unica cosa che... Queste tre cose però si possono influenzare, nel senso si possono con un'esperienza positiva, solo che noi chiediamo solamente i soldi. Quindi noi invece di dire come faccio che i primi 10 secondi, i primi 10 minuti, le prime 10 ore di quando ho agganciato il donatore diventino speciali, e gli mandiamo appunto una newsletter, che è una newsletter che vale un po' per tutti, e quella, eccetera. Come faccio a celebrare i momenti importanti della vita di una persona? Come faccio a celebrare la nascita di un nuovo figlio, andare all'università, il fatto che mi sposo, il fatto che ho perso il mio padre? E poi come gestisco la fine di una relazione? Tutte, quando uno non dona più o smette di donare, chi si è visto si è visto. Cioè, Valerio, perché posso sapere perché sei importante? Fammi capire. E questo dialogo ti porta poi a cambiare l'esperienza. Quindi questo è un po' hooked on a feeling, perché la gente rimane attaccata, aggrappata a un sentimento, non a un brand.
E noi non siamo sufficientemente bravi a raccontare.
No, perché noi siamo ossessionati giustamente dal fatto di chiedere soldi, che vanno chiesti, però non ci preoccupiamo mai di capire perché uno lo ha dato, che cosa veramente lo ha portato, cosa gli interessa, è soddisfatto. Se ci preoccupassimo più di queste cose, forse anche l'atto di chiedere soldi diventerebbe più sostenibile, più efficace. Avremmo dei fan delle nostre organizzazioni, perché appunto abbiamo un tifoso del Milan, ma abbiamo pochi tifosi o non tifosi dell'AIRC, dell'UNICEF o di Greenpeace.
Ah no, è completamente innovativo, quindi non è una smentita, direi che è la seconda puntata del primo libro, altro che una smentita, nel senso che è la parte avanzata. Adesso, una volta che li hai portati a casa con l'emozione, sappi che li devi convincere con la memoria, li devi mantenere con la memoria in un qualche modo.
Esatto.
Il libro, se volete, potete comprarlo. Noi stiamo già ragionando per un'edizione italiana, velocemente vorremmo farla per questo festival, sicuramente non ci arriveremo, però per le prossime settimane ci ragioniamo insieme. Appena è uscita adesso, no? Io l'ho l'abbiamo ordinato, ma in un qualche modo ancora non
è arrivato. Te l'ho mandato.
Sì, abbiamo ordinato anche un paio di copie qua per l'ufficio, perché vorremmo condividerlo con gli studenti del Master in Fundraising, però sicuramente arriverà. Quindi tutti coloro che sono interessati, lì trovate il sito di Amazon. Però intanto mi chiedo come fai a scrivere un libro mentre lavori all'UNICEF in un ruolo così importante.
Grazie al Covid, perché, caro Valerio, siccome siamo tutti quanti costretti a lockdown, eravamo, ti ha dato anche la possibilità, che fai nel lockdown? Giochi alla PlayStation oppure scrivi un libro?
E invece dentro l'UNICEF ci sono almeno un paio di novità di cui vorrei parlare. Il primo è una notizia, secondo me, storica. Non è stata su di noi, l'abbiamo ribattuta sul nostro sito fundraising.it, l'ho detto con vita. L'ho fatta ribattere il più possibile questa notizia, che è la notizia in cui per la prima volta, grazie a te e al tuo lavoro, in UNICEF è stato creato un bond, cioè un'obbligazione, un prestito obbligazionario da cui le varie sedi del mondo possono attingere per avere i capitali per fare raccolta fondi. Quindi non era mai successo una roba di questo genere, una cosa assolutamente innovativa. La World Bank Bond apre una nuova azione di 100 milioni di euro, di dollari, in cui praticamente uno acquista questi prestiti obbligazionari che servono per il finanziamento della raccolta fondi. È così? Mi sbaglio?
Assolutamente sì, è una delle cose senza modestia che veramente ritengo che cambino un po' il mondo, dovrebbero cambiarlo. Capisco che non è tanto exciting come sono altre cose più creative, eccetera, però è veramente una novità, Valerio. Il tema è, e varrebbe la pena dedicarci poi una sessione, un tempo, come finanziamo il fundraising? Come finanziamo il fundraising? È il solito tema, no? E se tu stai in un'organizzazione devi andare dal board, devi andare e farti approvare il budget, no? E lo sappiamo tutti, purtroppo non ci sono mai soldi, il board non è mai d'accordo, e comunque fai sempre come si dice, adesso non mi ricordo il detto in italiano, no? Cerchi di fare, con pochi spiccioli cerchi di fare quello che puoi. Non c'hai mai, per esempio, se dice va, vorrei fare tanto, tentare una cosa innovativa che però costa appunto, non ce l'hai mai i soldi. Quindi come si finanzia?
Nostri coi fichi secchi.
Quindi come si fa? Sei ristretto, questo è uno dei problemi del non profit, sappiamo, no? Non abbiamo mai soldi per fare sviluppo, per investire davvero. E anche per fare quelle cose che poi magari sbagliamo e che costano, no? Come fa qualsiasi impresa, no? Come fa un'impresa a crescere? Non è che ogni volta vanno
a o il bootstrapping, come si dice in americano, cioè il tirarsi su gli stivali facendo saltare se stesso, tirando su gli stivali, ma in moltissimi casi per avviare dei prestiti e lavorare su quello.
E c'è quel mercato, cioè, oppure dice, guarda, basato su quello che raccogli ti do dei soldi, se raccogli tanto ne ti do una percentuale, giusto, però siamo sempre costretti, non c'è mai la possibilità di avere, quindi questa cosa è innovativa perché? Perché per la prima volta chi finanzia il fundraising, peraltro in mercati emergenti ma difficili, cioè parliamo di appunto India, Brasile, Cina, cioè paesi che non sono... dove però c'è il potenziale perché c'è una nuova classe media, quindi no. Per la prima volta chi finanzia il fundraising? Il mercato, gli investitori. Cioè l'investitore dice, va bene, credo che il fundraising è una buona impresa, ti do i miei soldi, perché so che tu farai un ritorno di 3 a 1 minimo, in 5 anni ovviamente, e poi tu mi ridai i soldi in 5 anni,
Quindi i singoli fundraiser possono andare ad attingere presentando un progetto di raccolta fondi e in un qualche modo c'è una commissione che valuta di distribuire questi 100 milioni di dollari raccolti col prestito alle singole realtà locali.
Esatto. E quindi, però che noi già sappiamo che faremo almeno 250-300 milioni su questi, perché abbiamo 10 anni di esperienza, quindi non è che è una cosa che improvvisiamo, quindi sono comunque...
Quindi l'obbligazionista riceve il suo interesse, certo. Fisso, sicuro, e questo non se ne parla
neanche. In più fa del bene, perché immagina, aiuto l'unice, fa triplicare il suo income e quindi triplica l'impatto sui bambini.
E il fundraiser non deve andare sotto la ghigliottina della board, del governance, consiglio d'amministrazione, che in un qualche modo, non si sa perché, diventa Dr. Jekyll quando era Mr. Hyde e viceversa, e quindi blocca tutti gli investimenti.
Certo, ma con in più il fatto che questa cosa appunto è un cost saving, no? È un risparmio, perché l'organizzazione invece di spendere 50 milioni, può destinare 50 milioni ai programmi più importanti. E quindi è una cosa importante perché? Perché l'idea è, appunto, se il fundraising è una cosa, è un'impresa che ha, e come sappiamo, redditività, perché a prescindere da tutto,
ah,
no? Allora perché il mercato non ci può credere?
Certo.
Perché dobbiamo sempre andarci a scontrare all'interno con appunto i due fichi secchi che abbiamo, che non bastano mai, no? Tant'è vero che appunto cresciamo poco e siamo sempre, no? Se vedi la curva di crescita è sempre flat, no? Appunto, quindi è una cosa innovativa, capisco che non è per tutti, non è immediato, però è un po' l'idea di pensare che il fundraising, se è una cosa come il non profit, se è una cosa moderna, se è un'impresa che dà da lavorare, se fa fatturato, può basarsi sul mercato. Se il mercato crede in te, perché? Perché no? E poi
è fuori discussione. Cioè, noi non abbiamo una innovazione, abbiamo un mercato crescente, competizione. Perché voglio dire, è chiaro che ci sono sempre più richieste dovunque. Ma non abbiamo avuto un'innovazione che sia un'innovazione decente dopo il face to face. Perché ancora usiamo il mailing, ancora usiamo il telemarketing, ancora usiamo quello. Questa è davvero un'idea nuova. Cioè è qualcosa in cui uno dice, ma insomma qui ci sono dei soldi, iniziamo a investirli ovviamente con un piano ragionevole di investimento nella raccolta fondi.
E certo, perché poi sai, se tu i soldi li devi restituire, incominci a fare investimenti che sono sostenibili. Cioè non è che ti do i soldi e poi vabbè.
Sì, ma, sono d'accordo.
Quindi anche quello mette a nudo, non ti nascondo che anche questo ha delle resistenze interne forte, perché se tu sei abituato a avere dei soldi così, come dire, come grant, vabbè. È diverso dal fatto che poi devi restituire.
Certo, perché nel grant tu non hai nessuna responsabilità alla fine.
Però è importante, un altro criterio di sostenibilità. E io credo molto invece, cioè se il fundraising sano, produttivo, non fa 3-1, fa anche 5-1. Se è un programma solido, ben pensato, strategico, no? Come sai. Però se invece è una cosa, appunto, io non credo che... ci fai appunto eventi che poi vanno in perdita, no?
No, perché assolutamente. Allora, il libro Uco on a Feeling, cioè attaccati al sentimento, attaccati alla memoria, attaccati alla devozione e così via. La novità del bond, però in UNICEF qualcosa è cambiato, UNICEF mondiale dove lavori te adesso. Qualche cosa sul fundraising è cambiata, avete fatto qualche innovazione? So che hai portato un video, è il momento di farlo vedere adesso o vuoi parlarne prima?
Guarda, questo no, di questo riguarda un po' l'attualità che è l'India, no? Ti ricordi, avevamo parlato, credo un anno fa, dell'India, del fatto che l'India è stato il primo paese dove abbiamo iniziato a fare questa trasformazione digitale e purtroppo credo che faccio fatica a parlare in particolare verità perché ogni giorno è una continua chiamata con colleghi e persone che sono o vanno a cercare un posto in ospedale o l'ossigeno per un parente oppure perdono una persona. È una di quelle volte in cui non c'è solamente l'emergenza nel paese, ma diciamo questo impatta purtroppo le persone con cui lavori. Però, diciamo, in questo contesto drammatico, credo che avete visto, vedete le immagini, siamo riusciti, forse per causalità o per scelta, appunto, a fare questa trasformazione digitale del fundraising, che ha permesso all'UNICEF di avere questa inversione di tendenza, perché COVID, lockdown, stop di tutte le attività, in particolare anche il face-to-face, che era la nostra fonte principale di acquisizione, e grazie a questa trasformazione invece siamo riusciti a risalire la china e addirittura a crescere del 40% da un anno all'altro durante il COVID e addirittura a digitalizzare l'intera operazione, incluso il face to face, che adesso viene fatto in maniera contactless, in maniera protetta, a distanza, e questo permette all'UNICEF in India oggi di rispondere in maniera importante anche a questa drammatica situazione che c'è. Ecco, questo vedi, è interessante questo, no? Che la curva ti fa vedere come il picco in discesa è durante il COVID, quindi da quando quindi abbiamo completamente ridotto, se non interrotto, le attività, e poi la risalita appunto che è dovuta a questa digitalizzazione di tutte le attività, che ha permesso addirittura anche di aumentare la...
Ma voi lavorate molto quindi sul digital e quindi avete un po', virgolette, siete usciti dalla parte strada e così via? No, però siete anche strada.
Vedi, questa è come abbiamo digitalizzato il nostro fundraising, quindi sono protetti a distanza, contactless, e che quindi abbiamo ripensato anche questa... Però questo è possibile perché... Loro hanno, diciamo, tramite i loro cellulari possono fargli l'acquisizione dei dati, e la cosa più bella è che appunto il donatore, dal momento in cui va via, già inizia a dialogare con loro attraverso email e WhatsApp. E quindi questa è stata una cosa, devo dire, molto interessante. Ci ha permesso anche di, tornando al discorso di prima, di incominciare a parlare, di vedere i donatori in maniera differente, per cui, per esempio, le donne, che in India sono una parte importante, sono quelle che decidono anche se la carta di credito del marito, e però hanno tutto un interesse diverso rispetto a quello che hanno appunto la parte maschile. Abbiamo tutto un percorso che è solamente più per le donne. C'è tutta una parte di persone che sono più interessate a essere parte di una organizzazione globale, quindi a dare per i bambini nel mondo, che è diversa da quelli che invece sono interessati a quello che fa l'UNICEF in India. Sono due tipi di... Però con questa trasformazione abbiamo potuto fare programmi e offerte, diciamo così, differenziate, e quindi ci ha aiutato molto, devo dire, in questa fase difficile, e quindi è uno degli esempi in cui appunto questa trasformazione è tecnologica, ma è anche di modo di pensare. Quindi devo dire una bella storia.
Bello. Ascolta, Francesco, sarai con noi al Festival del Fundraising, avrai una tua sessione, una masterclass. Il titolo, diciamo, provvisorio è "Aggrappati a un sentimento, come trasformare le emozioni in memoria", mi sbaglio?
Assolutamente sì.
Ecco, questo è molto interessante, sarà giovedì 8 luglio. evidentemente è il racconto in sintesi anche del tuo libro, sì. Hooked on a Feeling, che ripeto, non per questo festival, ma nei prossimi 4, 5, 6 mesi vorremmo portare in Italia in italiano. Questo non è un incentivo a non leggere in inglese, anzi, se volete, potete guardare su Amazon, che è già disponibile. E quindi in UNICEF hai in un qualche modo fatto, poi tra l'altro nel paese più povero del mondo, non direi il più povero del mondo perché non me ne intendo di numeri, però mi ricordo quando parlo con Zamagni mi dice sempre, guarda che vabbè, in Cina c'è la povertà, in Africa c'è la povertà, ma in India sono miserabili. Dice, qual è la differenza? La differenza è che vai, in Cina magari ogni tanto non mangi, ma in India non mangi proprio, non ogni tanto, le famiglie vivono ai margini della strada, la gente muore, nessuno se ne accorge, quindi quelle proprio miserabili, nemmeno povertà. Quindi aver fatto un cambiamento di questo genere proprio in un paese di quel genere lì fa impressione, veramente.
Beh, però è anche, vedi, è anche il paese che ha il più grande numero di milionari per vedi, capita, vedi, numero di vedi, miliardari vedi, per vedi. Capita, è una delle economie principali, non è... cioè, è un po' lo specchio delle disuguaglianze di questo mondo. L'India è il più grande produttore di farmaci generici e di vaccini, cioè,
e non ne ha,
e quindi pensa un po' questo, e però appunto è un paese che talmente, non è più di un paese, ma che ha anche una grandissima middle class, che quindi vuole contribuire in maniera diversa, ha una grandissima afflato e base religiosa, quindi tante religioni, perché non è solamente una, l'induismo è una, ma è piena anche di cristiani, cattolici, musulmani e altre, e questo è un tessuto molto forte, appunto la Diwali, che è una delle feste principali indù, è una dei volani di donazione principali, in cui appunto, quindi c'è molto anche... cioè al di là della povertà c'è anche moltissimo cambiamento. L'India è un paese che appunto ha tante sfide, ma anche tantissime risorse, e quindi sì, ti insegna anche a fare le cose in maniera un po' diversa, perché
già, perché devi stare molto più attento a fare certe cose, perché è chiaro che hai risorse di tipo diverso.
Ci sono 15 lingue, che non sono, direi, 15 lingue, quindi devi fare
cose. Non mi dirai che la tua prossima tappa, perché voi non sapete, ma io lo so, hai girato mezzo mondo, cioè, ma non nel senso di turista, nel senso che hai abitato per 2 anni lì, per 2 anni là. In Italia ogni tanto ritorni, sei stato l'ultima volta a Roma 3 anni o 2 anni all'UNICEF di Roma, che è stata l'ultima esperienza italiana, per il resto sei sempre un po' in giro nel mondo. Quindi è la nostra fuga del cervello, no? Questo si può dire che Ambrogetti per noi è come proprio il cervello in fuga. Allora, quindi New York, la vita procede, i vaccini sono andati avanti, siete ripartiti, esci di casa, quindi tutto sommato veniamo tutti turisti il prossimo anno a New York, si può ripartire?
Assolutamente, ma qui anzi se venite vi fanno il vaccino pure, quindi che vuoi di più?
Grazie Franz, allora figurati. Per te sono le 6:44 del mattino, ti prepari a una giornata di lavoro, per noi sono le 12:44 invece, ci prepariamo al nostro pranzetto, perché noi siamo italiani, un paio di ore per mangiare ci vogliono tutte, ecco, non mangiamo al desk della scrivania.
Certo.
Ci vediamo al festival.
Grazie.
L'8 luglio, giovedì, con Aggrappati a un sentimento, come trasformare le emozioni in esperienze memorabili, il libro Hooked on a Feeling, e andate a guardare sul sito web UNICEF gli articoli che vi abbiamo messi in onda, perché sono molto molto interessanti. Grazie di essere stato con noi, grazie dell'alzataccia che hai fatto, grazie mille.
Ero già in piedi, grazie mille a te, grazie a tutti.
Ciao.